Ben ritrovati a tutti e a tutte, faccio una piccola introduzione per presentarvi l'ospite di oggi. Nelle settimane scorse abbiamo intervistato tra gli altri il dirigente scolastico dell'Istituto Corinaldesi Padovano Simone Ceresoni e una volontaria dell'associazione Dalla Parte delle Donne Paola Curzi. Entrambi hanno evidenziato alcune problematiche sociali che riguardano i giovani, ma anche gli adulti, ognuno con le proprie peculiarità e con le proprie modalità. Questioni che hanno profonde radici psicologiche o che possono comunque essere esaminate da questo punto di vista, dalla comunicazione violenta ai conflitti relazionali, anche nella coppia, dall'ansia alle insicurezze, tutte questioni che poi emergono sotto forma di fenomeni più o meno gravi come la violenza. E allora, per parlare di tutti questi problemi, ma soprattutto dei percorsi risolutivi, abbiamo intervistato Daniela Sbarbati, psicologa e psicoterapeuta di Senigallia. Ti chiedevo quali erano le principali problematiche, i principali disturbi che le persone, ecco, quando si rivolgono a te in quanto professionista psicologa, ti segnalano.
Allora, la maggior parte delle persone che si rivolge a me lo fa per problemi legati all'ansia o ad attacchi di panico. Chiaramente quando parliamo di ansia stiamo parlando di qualcosa di molto generico, quindi poi ci sono diverse declinazioni di questa problematica che possono essere legate ad ansia del lavoro, ansia di abbandono oppure ansia sociale. Un'altra buona fetta di persone che si rivolge a me invece lo fa per problemi legati a, diciamo, crisi di coppia, quindi legato di più ad un discorso di problematica della relazione, no? All'interno della relazione di coppia, quindi difficoltà di comunicazione oppure sentimenti di rabbia o di vissuti che non riescono ad essere superati in qualche modo e che quindi portano ad una difficoltà, ad una rottura in qualche modo di quello che è stata la relazione fino a quel momento. Altre persone invece si rivolgono a me per questioni legate alla genitorialità. Quindi genitori che magari nel rapporto con i figli, a volte adolescenti o altre volte anche con bambini più piccoli, possono affrontare delle situazioni in cui vivono, no, questo loro ruolo di genitori con difficoltà in quel momento, magari perché il bambino presenta una difficoltà legata alla scuola oppure perché fa fatica nel contesto dei suoi compagni, quindi del gruppo dei pari, o perché magari ci sono, diciamo così, delle sintomatologie, dei sintomi, no, che in qualche modo preoccupano il genitore, e quindi in quel caso si cerca di affrontare insieme quelle che possono essere delle strategie per cercare di dare una lettura e una comprensione di quello che è il disagio che il bambino porta e una risposta chiaramente a questo disagio. È molto meno frequente, ma succede un po' più spesso rispetto a tempo fa, che invece le persone si rivolgano non perché ci siano delle situazioni critiche o emergenziali, ma per motivi, diciamo così, di crescita personale. Non sono molti, il disagio è più, no, motivante, diciamo, per fare questo tipo di percorso, però credo che sia anche un buon segnale, perché forse ci dice che la figura dello psicologo non è più vista, no, come quello che cura i malati, ma anche invece una figura che si occupa della salute, quindi della salute mentale e del benessere in generale. Credo che ci sia da un po' di tempo a questa parte è stato proprio un cambiamento da questo punto di vista, forse merito anche dei social.
Scusami se ti interrompo, perché adesso merito dei social?
Perché in qualche modo viene un po' propagandato, no? Il fatto che anche grandi personaggi si siano rivolti a psicologi o psicoterapeuti in momenti di difficoltà. In particolare tra i più giovani questa cosa è diventata abbastanza sdoganata, cioè il fatto di potersi rivolgere ad uno psicologo nel momento di difficoltà e di bisogno. Poi chiaramente se mi chiedi se gli stereotipi, diciamo così, sono completamente annullati rispetto alla figura o all'andare dallo psicologo, ti dico di no, perché poi, no, culturalmente comunque c'è ancora a volte l'idea che si debba far da soli, che la salute mentale non è vista nella stessa modalità con la quale viene vista e tenuta in considerazione invece la salute fisica, no? E quindi se ho male a un ginocchio vado in maniera naturale da un ortopedico, ma se ho un problema di un malessere legato ad una tristezza profonda, per esempio, che non va via, devo far da solo, oppure bastano gli amici, no? Questi sono un po' i pregiudizi che ci sono.
Ti volevo chiedere quali sono le cause principali che portano a questi disturbi che hai elencato prima, non so, lo stress generato dai ritmi odierni, ci sono appunto delle cause che possiamo individuare?
Intanto, diciamo, la mia formazione è una formazione che va in un'ottica sistemico-relazionale e quindi vede l'individuo inserito all'interno di un contesto relazionale, in maniera particolare con un occhio, insomma, attento alla famiglia, no? O comunque alle relazioni particolarmente significative. Il disagio, la difficoltà viene inserita all'interno di questo contesto, viene letta come una metafora, no? Di quello che accade in maniera un po' più ampia all'interno del contesto. Cosa voglio dire con questo, rispondendo un po' alla tua domanda? Sicuramente, per esempio, l'ansia è molto correlata allo stile di vita che noi tutti oggi viviamo. Ci sono quindi anche motivazioni di ordine sociale, no? Nel senso che andiamo tutti molto di fretta, gli standard sono molto elevati, per cui sembra sempre che dobbiamo raggiungere chissà quali obiettivi, no? E questo purtroppo, mi viene da dire, lo insegniamo già da piccolissimi ai nostri figli, perché poi, mentre fino a qualche anno fa, comunque l'infanzia era un tempo lento, oggi invece è un tempo veloce, come è veloce quello nostro di adulti, no? Che abbiamo giornate che a volte non basterebbero 48 ore per far tutto.
Può essere considerata una sorta di palestra o è un'accelerazione negativa?
Chiaramente io non sono dell'idea che si stava meglio una volta e quindi, no, nel senso che non mi piacciono i pregiudizi in genere, negli stereotipi, non sono una nostalgica, bisogna stare nel tempo in cui siamo. Però l'infanzia richiede un tempo lento perché è un tempo di preparazione alla vita. Se già noi li sottoponiamo a dei ritmi estremamente rapidi e veloci, sottraiamo loro delle possibilità che sono quelle della scoperta, della noia, che è fondamentale per crescere, anche perché poi sviluppa creatività. Il tempo della crescita prevede un tempo non per forza così ritmato e serrato.
Cioè riempire loro la giornata non è per forza, ecco, una scelta in ogni occasione giusta, ecco.
No, direi di no, anche perché sono molto stressati talvolta anche loro, anche fin da piccoli. Un po' strano sentire dei bambini dire sono stressato, sono stanchissimo, non ce la faccio più.
Possiamo individuare altre cause, quindi dicevi che il sistema di relazioni nella famiglia in generale, ma anche il gruppo dei pari, gli amici, sono contesti da esaminare per poter individuare disturbi e magari soluzioni.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ogni storia è una storia a sé, quindi ogni persona, ogni problema che una persona porta è il suo problema, legato alla sua storia, alle sue relazioni, e quindi chiaramente è difficile, come posso dire, darti un'idea di massima e generale per poter spiegare quando e come si origina l'ansia. Sicuramente è un segnale d'allarme. Il nostro sistema ci sta dicendo che c'è qualcosa che non va. All'interno del percorso terapeutico si cerca di capire quando e perché questo sistema si attiva. È anche un'emozione buona, nel senso che ce l'abbiamo tutti di fronte a un qualcosa di nuovo, di sconosciuto, un esame, un'intervista o qualunque altra cosa che dobbiamo affrontare. Avere un po' di ansia è normale, perché l'ignoto spaventa, ma diventa patologica quando inficia la qualità della mia vita, quindi diventa qualcosa che limita le mie relazioni sociali, il lavoro, limita le mie possibilità di esprimere, no? Di espressione di me stesso. Allora, in quel caso è importante capire come mai questo sistema si attiva. Ha una funzione protettiva, cioè viene a dirti calma, c'è qualcosa che non va.
Ok, quindi un segnale di allarme che, insomma, ecco, il nostro organismo ci manda, quindi in autotutela, chiamiamola così. Come facciamo ad accorgercene? Nel senso, quali possono essere i principali aspetti legati a questa sintomatologia?
Ci possono essere vari tipi di risposta, tendenzialmente, ecco, un respiro affannoso, accelerato, difficoltà nella respirazione, un battito cardiaco veloce, o a volte, per esempio, anche una situazione invece di blocco. Ci possono essere tante declinazioni. L'ansia sociale può portare, per esempio, ad un ritiro, non voler uscire, non voler affrontare gli altri.
Dato che si è parlato tanto, vuoi per la pandemia, vuoi per, insomma, ecco, altre questioni, l'isolazionismo di alcuni giovani, di molti giovani, che è stato segnalato dalle principali agenzie, insomma, educative, me lo immagino sempre appunto come una risposta a questa problematica. È così?
Assolutamente sì. nel senso che tra i disturbi giovanili c'è sicuramente questo del ritiro sociale. Credo che in qualche modo il Covid abbia un po' amplificato, no, ulteriormente alcune problematiche, alcune tendenze. In qualche modo anche complici telefonino, tablet, computer che consentono una costante connessione con gli altri, ma che a volte sostituiscono, poi non so neanche se questo termine vada così bene, una relazione invece viso a viso. Le chat sono una cosa e la relazione con la persona nella sua anche fisicità è un'altra cosa.
Come prevenire, ecco, un abuso di questi strumenti e di queste relazioni finte?
La prevenzione va fatta all'interno della famiglia, cosa difficilissima. Credo che intanto si debba, come posso dire, in famiglia avere delle idee molto chiare sull'utilizzo di questi dispositivi, stabilirne delle regole chiare, condivise possibilmente tra padre e madre, poi farle rispettare, cosa non sempre facilissima. I nostri figli crescono all'interno di questa cultura dove questi dispositivi ci sono, ci crescono, no? Sono nativi, cosiddetti nativi digitali, sono capacissimi fin da piccolissimi ad utilizzare il dispositivo. Un'altra cosa però è la capacità emotiva e cognitiva anche rispetto all'utilizzo di quello strumento. Questo non significa che dobbiamo spaventare i nostri figli, non dobbiamo dare loro un senso di paura del mondo, però così come quando sono piccoli li teniamo per mano per attraversare la strada prima di farglielo fare da soli, allo stesso modo prima di dare loro in mano un cellulare, che è un mezzo ben più potente dal momento in cui veramente con internet c'è tutto il mondo, dovremmo essere molto molto attenti.
Nei giorni scorsi abbiamo intervistato il dirigente scolastico dell'Istituto Corinaldesi Padovano, Simone Ceresoni, che ha sottolineato una problematica non solo della violenza dei giovani, che poi si ripercuote in quello specifico settore anche con aggressioni al personale scolastico, ma anche tra i pari, quindi il bullismo, il cyberbullismo, ma anche di genere, quindi dove c'è appunto una discriminazione tra maschi e femmine, insomma, ecco. Questi strumenti digitali, se non filtrati in qualche modo dagli adulti, possono portare anche a questi fenomeni?
Io non sono per demonizzare gli strumenti, come tutti gli strumenti sono utilissimi, devono semplicemente essere educati al loro utilizzo e non sono neanche per vietarli. Certo, ci sono delle età in cui non sono necessari, sono per educarli all'utilizzo di questi strumenti. Rispetto ai fenomeni che mi dicevi, senza voler banalizzare, perché non mi piace, e neanche generalizzare, non arriviamo a pensare tutti i giovani sono così o tutti i ragazzi sono così, perché sarebbe sbagliatissimo dal mio punto di vista. Va guardato il fenomeno all'interno di quella che è la storia, no? Che ha generato quel fenomeno. Questo però non significa che da un punto di vista sociale non dobbiamo prenderci la responsabilità come adulti di cercare di capire che cosa questi fenomeni ci dicono. Credo che parlino a noi, a me come genitore, a me come insegnante, a me come in generale come figura di riferimento adulta per un ragazzo che invece è in una fase di sviluppo e di crescita. Quindi credo che ne siamo tutti responsabili. Credo che dietro ci possano essere tante motivazioni, sicuramente, come ti dicevo, legate alla storia personale, ma credo anche che culturalmente e anche come società stiamo un po' offrendo ai nostri giovani una prospettiva del futuro che non c'è. E quando manca la prospettiva del futuro e noi stessi come adulti non ce l'abbiamo, diventiamo anche poco credibili, che forse tarpiamo il desiderio di questi ragazzi anche di diventare adulti, no? Di crescere. E in più, forse come punti di riferimento, a volte non siamo in grado di contenere il carico emotivo che l'adolescenza in qualche modo porta. Non sto dicendo che è colpa, però sto provando a comprendere, a ragionare insieme su quelle che possono essere le motivazioni per cui un ragazzo possa provare tanta rabbia o smarrire valori di riferimento importanti o non pensare all'altro come una persona meritevole di rispetto.
Una considerazione che mi veniva in mente, era emerso il fatto della mancanza di relazioni, o perlomeno di una certa assenza, vuoi perché magari alcuni ritmi lavorativi ci impongono, ecco, una separazione maggiore rispetto a quello che era un tempo, ovviamente al netto delle banalizzazioni, degli stereotipi, questa minor presenza ecco, mettiamola così, delle relazioni significative, rischia di portare i giovani a non saper gestire le emozioni, che poi dopo si sviluppano in ambiti, ecco, magari come può essere appunto la violenza. Confermi questa considerazione oppure, ecco, la contesti?
No, la confermo, nel senso che intanto io sono dell'idea che la relazione principale è quella, no, all'interno della propria famiglia di origine, e quindi con adulti di riferimento, quando ti dicevo, no, adulti di riferimento capaci di contenere, molto spesso gli stessi genitori talvolta vivono problematiche o difficoltà per cui loro stessi sono un po' disorientati, fanno fatica, no, a far fronte a quelle che possono essere le richieste di un ragazzo adolescente. E l'adolescenza di per sé è un periodo difficilissimo, cioè noi a volte, no, così lo mitizziamo pensando, ah che bello quando eravamo adolescenti, ma che è stata una faticaccia pazzesca essere adolescenti. E lo è anche per loro.
Ma noi ci siamo passati prima, cioè in teoria dovremmo avere qualche strumento, perlomeno ricordarci di qualche difficoltà e provare a orientare i loro comportamenti, o perlomeno a comprendere, attivare una sorta di dialogo.
Hai detto la parola giusta, nel senso che presenza, dialogo, comunicazione, un limite, perché porre anche dei limiti è sano all'interno di una relazione genitore-figlio. Sono assolutamente ingredienti fondamentali in qualunque tipo di rapporto, in particolare con un ragazzo in crescita. Anche se poi difficilmente ce lo permettono, però fargli sapere che noi ci siamo, no?
Come si individua un percorso terapeutico e poi se ci puoi parlare della fototerapia. Che cos'è, a chi si rivolge e che benefici porta?
Un percorso psicoterapeutico è intanto una relazione di cura, quindi al di là di quello che può essere l'approccio, che poi ce ne sono vari e svariati e possono anche a volte confondere le persone che hanno bisogno, ti direi che è proprio trovare uno spazio e un contenitore all'interno del quale si crea una relazione con un esperto. Questa relazione è il veicolo, tra virgolette, principale della cura. Ci sono chiaramente vari approcci. Nel mio caso ho un approccio sistemico relazionale, sono anche una terapeuta EMDR, che è una tecnica che utilizza i movimenti oculari bilaterali per la desensibilizzazione di eventi traumatici particolarmente difficili o comunque dolorosi per la persona.
Ad esempio lutti oppure eventi disastrosi?
Entrambi, eventi disastrosi senz'altro, l'alluvione ad esempio, ma senz'altro lutti, ma anche traumi. La fototerapia è una tecnica che io utilizzo in ambito terapeutico, dove la fotografia diventa un mezzo proiettivo, veicola, diciamo così, quelle che possono essere pensieri, emozioni, parole che magari sono difficili da esprimere verbalmente. Un'immagine ha un impatto emotivo molto forte. Da quell'impatto emotivo uno può cercare di arrivare a comprendere quale parte di sé è stata toccata. Poi viene utilizzata in vari modi all'interno, no, del percorso terapeutico, nel senso che possono essere utilizzati album di famiglia oppure mazzi di fotografie, quindi vengono fatte delle scelte, no, tra queste fotografie, oppure viene chiesto direttamente al paziente di fare lui delle fotografie in un certo argomento. Però ecco, a parte che io sono un'appassionata di fotografia, quindi per me sposare, come posso dire, questa tecnica all'interno del mio lavoro, che è un'altra mia passione, è proprio il massimo, ma al di là di questo è veramente molto utile, perché soprattutto per le persone che hanno una difficoltà nel verbalizzare quelle che possono essere le loro emozioni, l'immagine diventa molto comunicativa, diventa un veicolo di narrazione di sé e quindi anche di elaborazione.
Benissimo, ringraziamo Daniela Sbarbati, psicologa e psicoterapeuta, per questo tempo che ci ha concesso, e torneremo a sentirci ogni volta che avremo dei problemi o dei quesiti su questi argomenti, perché abbiamo parlato di macro temi, di questioni molto ampie e i minuti a nostra disposizione non sono infiniti. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te Carlo e grazie a tutti.